ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
Pure la domenica appresso Tommaso e Irene si videro per passarla assieme da bravi fidanzati. Tommaso però volle che Irene stavolta venisse giù dalle sue parti, all'Ina Case. Irene da principio fece un po' de storie dicendo che si vergognava, che era troppo lontano, che sopra, che sotto, ma alla fine ci stette. Pure lei contenta, in fondo, di venire giù, magari di vedere la madre e il padre di Tommaso, con tutto che di ciò Tommaso non le avesse fatto parola. Questa era una domenica non tanto bella, con nel cielo tutte nuvole grigie, che non si vedeva un raggio di sole neanche a pagarlo oro. Minacciava pioggia, ma non pioveva, e l'arietta fredda che ogni tanto soffiava in tutto quel grigiore ingeliva, faceva venire la candeletta. Neanche quel giorno Tommaso si sentiva come Dio comandava. Era intirizzito dall'aria fredda che, in conclusione, fredda fredda non doveva essere, dato che gli altri ragazzi se ne andavano via tranquillamente con le magliette e i panni leggeri che ormai avevano cominciato a mettere e decisi a tenerli pure se nevicava, a buon bisogno, e non tremavano per niente. Tommaso tremava invece e c'aveva pure un po' di tosse. Così era nero mentre aspettava davanti all'Ina Case sulla Tiburtina l'auto che doveva portare Irene. Se ne stava rattrappito con le mani in saccoccia e il baveretto alzato, bestemmiando fra sé a ogni auto che passava, e Irene non scendeva. Finalmente ecco Irene, tutta apparecchiata, con la veste rossa nuova, scese dall'auto e venne lesta verso Tommaso con una corsetta un po' affannata per farsi perdonare il ritardo. Ma Tommaso non ci fece molto caso, perché se sa, queste sono cose che succedono tra fidanzati. La prese per un braccio e la portò su per la via di Pietralata, svoltando sotto il monte del Pecoraro, verso il cinema Lux. Lui camminava avanti, un po' serio e concentrato, con le mani in saccoccia, pallido per il freddo, e lei un po' dietro, con la mano infilata sotto il suo braccio. A Lux c'era un film con Totò, e Tommaso e Irene andarono a farsi quattro risate. Ci stettero per più di due orette, perché si vollero rivedere un'altra volta il primo tempo. Come risortirono, alla fine l'aria era ancora più fredda e spenta. Ma c'era tanta gente intorno, famiglie intere che andavano nelle pizzerie, militari che non sapevano che fare, pischelli di Pietralata che andavano al cinema a Tiburtino e pischelli di Tiburtino che andavano al cinema a Pietralata. Ora Tommaso e Irene camminavano abbracciati, stretti. Lui l'aveva presa sotto la vita, che era bella paccuta, e se la teneva stretta, stretta, come avesse paura che cascasse. Stavano zitti e ammusati, come stanno i fidanzati, andandosene passo passo dove devono andare. A Tommaso, fatta tutta la via di Pietralata e imboccata la Tiburtina, s'era indolito il braccio de brutto, a forza di tenere stretta così la ragazza, di reggerla come si sentisse male. Ma non se ne sarebbe staccato manco se venivano le guardie. Quelli che passavano li smicciavano, e se non lo facevano, Tommaso, giobbando e fingendo di pensare ad altro, li guardava ingrugnito, acido, finché quelli una guardata alla coppia non la davano. E Tommaso allora se ne andava via guardando avanti, tutto occupato a reggere la mecca. Qualcuno, fio della mignotta, appena passato, qualche sparata la faceva. «Che è in principio d'edera?» oppure «tutta colla?» o addirittura quella vecchia «non gli è da retta!» Ma Tommaso e Irene non li filavano, e sempre più tristi e raccorti seguitavano per la loro strada. Di solito le coppie di quelle parti andavano giù per la Tiburtina, dopo Tiburtino Terzo, verso l'Aniene. Fatti 200 o 300 metri, un bel pezzo prima d'arrivare a Ponte Mammolo, sulla strada c'era un ponticello, accanto a questo un viottoletto quasi a picco per la scarpata, verso la campagna, dalle parti di via delle Messi d'Oro. Lì la campagna era bella, tutta verde, zeppa di grano, di alberi da frutto, di orti carichi di cavolfiori, finocchi, rape, in mezzo a mucchi di stabbio e a macchie di olivi. Però dove il viottoletto portava era una specie di canneto fitto fitto di canne alte, un po' impuzzolito tra due campi coltivati. Era lungo che arrivava fino all'altezza di Pietralata e stretto. Lì andavano a paludare le coppie e difatti, insieme alle sghece, alla zozza e al fango, si vedevano qua e là le cuccette che si facevano coi giornali. Tommaso e Irene, coi panni tutti inguazzati per l'umido, andarono piano giù per il viottoletto lungo il canneto. Tommaso sentiva sempre più freddo e tossiva, infognandosi. Ma ormai era deciso che dovevano andare in palude e così doveva essere. Non ci pensava manco per niente a farne a meno. Arrivarono in un punto dove erano soli e si sedettero su un soprosso umido, frascico d'erba alta, in mezzo alle canne inerte come travi, con le fogliacce sbrillentate. Come furono seduti, Tommaso ristrinse per i fianchi Irene. «Stai comoda? Stai bene?» e fece. «Sì», lo rassicurò Irene. «Vieni vicino, tirate più qua», disse Tommaso, acchiappandola col braccio, che non lo sentiva più per il male. Lei si lasciò stringere, appoggiandogli la guancia sulla spalla, e Tommaso cominciò a baciarla. Un bacio, due, sulla bocca. Ma stava scomodo e si interruppe un po', mettendosi meglio. «Chiudi l'occhi», gli disse. «E che un ciò sai, che quando uno sta con l'occhio aperti vuol dire che pensa un altro?» Irene, dolce dolce, alzò un po' le spalle. Tommaso ricominciò a baciarla, mettendosi a farlo con più foga che poteva, con tutti i sentimenti. Cominciò a strapazzarla, a darle un par di linguate, ma si doveva sbilanciare tutto, stando seduto per storto, in pizzo al soprosso per terra, e gli faceva male la schiena. «Oh, ammollete!» le disse, raddrizzandosi. «Ma che stai a fa?» «È tutto bagnato, domà!» fece Irene. «Mi impiastro tutta, e mettemose in piedi, è uguale, no?» «Ma quale in piedi?» scattò Tommaso. «Stiamo bene così! Aspetta un po'!» S'alzò. Cacciò il fazzoletto e col fazzoletto in mano girò gli occhi attorno. Poco più in là, dietro due mozzoni di canna, c'erano dei pezzi di cartoni da imballaggio, portati lì, se vede, da qualcun altro. Li prese e li apparecchiò per terra. E sopra ci mise pure il fazzoletto, perché erano umidi. Ricominciò a baciarla. Ma ancora non stavano bene, non avendo dove appoggiarsi, con le gambe lunghe sull'erba bagnata. «Oh, ma che te sei magnata gli chiodi?» fece Tommaso, che già incominciava a innervosirsi. Sentiva che non s'arrapava per niente e se la prendeva con lei. Senza più complimenti, fece per spingerla in giù, farla allungare indietro all'erba. Mettete giù!» le diceva, già con l'affanno, preso da un attacco di petto. Ma Irene resisteva con decisione e diceva no, Adama! E così Tommaso per il momento lasciò perdere, ma intanto incominciò ad allungare la mano sotto la sottana. «Tirate sulla veste!» e faceva. «Dagli, tirate sulla veste!» E intanto gliela tirava su, piano piano, sopra i ginocchi, fino alle cosce. «Me demagnerebbe!» ciancicava tra sé, arraffando con la mano quella carne bianca bianca che tava al cervello. «Sciogliemose sta cinta, mannaggia!» disse poi, andando con la mano sulla cinta, «che non me fa niente!» Non riusciva a sciogliere la cinta con la mano che gli tremava per l'orgasmo e con la cinta stretta non riusciva a tirarle sulla sottana come voleva. Già le gambe erano tutte de fuori, con le garzette tenute su dalle giarrettiere. Irene le teneva stese e unite, guardandosi le punte dei piedi, un po' anche per far vedere che ce l'aveva dritte. Una mano Tommaso gliela teneva sulla coscia, lì dove finiva la garzetta, e l'altra cominciò a infilargliela nella parte sotto il collo, tra i capelli. Lei un po' stette buona e poi cominciò a smaniare. No, 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 così, e lì no, state fermo. Con la voce rauca Tommaso le fece a mezzo fiato come lei. Ho trovato il punto debole, eh? E continuò a lisciare la testa sotto i capelli, sorridendo. Lei, continuando a smaniare e a schermirsi, fece: dammi il pettine. Dopo, dopo, le promise Tommaso. Non c'aveva paura. E dopo te lo do. Intanto aveva ricominciato a guardare giù, tra le gambe, con un ognocco alla gola. Oh, le ciancicò, tirate giù le mutande. E vedendo che lei subito s'ammusava, l'anticipò: non te le devi da levà. Poco, poco. Fa freddo, disse ammusata Irene. E poi, che vuoi fa? Niente, disse Tommaso, sempre rauco. E che ho da fa? Non c'avevi paura, non te tocco nemmeno. Me voglio levare una soddisfazione. E senza aspettare che Irene rispondesse, piano, delicato, come un domatore con la bestia, la prese per le mutandine da sopra l'elastico, poi la sollevò un pochetto, pesante com'era, perché le sortissero da sotto, e gliele tirò giù. Che belle cosce, dure dure, le diceva, anima mia. Cominciò a calargli giù pure la giarrettiera. Ma che me vuoi spogliare ignuda? Diceva Irene. Sta buona, diceva Tommaso. Ecco, basta così. Ricominciò a stringerla, tenendole le mani in mezzo, mordendole il collo e mormorandole che quasi piangeva. Anima mia! Però ancora non era ingrifato bene, roba che a quell'ora, de solito, già si doveva essersene fatti due dei certificati. Ma di mortacci sua, pensava tra sé, già colabbava la bocca da rabbia. Irene se l'era mezza mangiata, a furia dei baci, dei morsichi, di linguate. Ma che cazzo mi sta succedendo? E com'è che non marabo? Pensava sempre tra sé, cercando di scherzarci sopra. Prese Irene per le zinne e gliele strinse così forte che quella quasi piangeva. Gliele fece cacciare de fuori e cominciò a baciargliele e a leccargliele. Vabbè che è tanto tempo che non vado con una donna, pensava. Ma che me sta pia li mortacci sua? Boh, forse sarà il freddo. Gli venne un altro attacco de petto. Mise una mano contro una spalla di Irene e la spinse giù a tutta forza, costringendola a distendersi sull'erba bagnata. «E mettete giù e allungate!» le disse, rabbioso. «Me fa impiastra tutta, è tutto bagnato per terra!» se lamentò Irene, cercando di tirarsi su. «Se te bagni mica la fine del mondo, sa, e dopo t'asciughi!» La tenne giù, facendole i succhiotti sul collo, baciandola, ormai tutto sopra di lei. «Oh, e fa qualcosa pure te! Muovete un po'!» Irene cominciò a darsi da fare, a baciarlo sul collo, a toccargli i capelli, a stringerlo forte. Stettero un po' così, stretti, ammucchiati da fare la fossa. «Mannaggia!» pensò Tommaso. «Ma com'è? E che ho fatto?» De botto la mollò e si tirò su, mettendosi a sedere come prima sulla zolla, sopra il cartone tutto mollo. Mise una mano in saccoccia, cacciò il pacchetto delle sigarette, ne prese una con le dita che gli tremavano. L'accese, dopo aver sputato due o tre caccolette di tabacco che gli si erano appiccicate alle labbra, e cominciò a fumare. Irene, tutta abboccata e rassegnata, si tirò su dall'erba imbazzata, pulendosi la schiena, guardandolo di sguincio, e lui niente, nemmeno la guardava, svampando quella fronte arricciata e l'occhio invelenito, bianco per il freddo. Alla fine Irene si decise a dirgli qualche cosa. «Ma che c'hai?» fece accorata e con un po' di polemica nella voce. Tommaso la guardò. «Io non c'ho niente», disse. Tacque un po', cacciando il fumo, e poi aggiunse: «Sei te che sei cambiata». Irene cadde dalle nuvole, ammusandosi subito, e ribatté: Io cambiata? Io sono sempre uguale, io sono sempre così, te ricordi? Eppure quando t'ho conosciuto eri diversa, insistette Tommaso, acido. Irene si accroccava le vesti, che erano tutte un macello. Si interruppe. Ma guarda che io sono sempre uguale, esclamò, già con un po' di pianto nella voce. No, 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 fece Tommaso, scrollando il capo, con la boccuccia storta. Non è come dichi te. Tu non m'allapi, c'ha da essere qualche cosa, io non me sbaglio. Ma perché? Disse Irene. E che vuoi che ci sia? A me non mi sembra di essere cambiata. La vita mia ormai è segnata. È sempre quella. L'unica differenza è stata che prima non lavoravo, mentre adesso lavoro. Con questo mica il lavoro m'ha intaccato. Tommaso tacque per un po', con i gomiti appoggiati sulle ginocchia, curvo. La fronte gli si era tutta corrugata e l'occhio ombrato, pensando. «E come hai fatto a entrare in sto posto in due lavori?» si informò tutta un botto, smicciandola. Irene spiegò, un po' barzotta, malgrado la malinconia della situazione. «Una famiglia vicina a casa mia c'ha un nipote che è autista, che trasporta i medicinali, e ha parlato per me col dottore». «E con tutto questo», interruppe Tommaso, «tu non hai fatto piacere a nessuno». Irene non volle nemmeno capire cosa alludeva Tommaso. Sbottò: «È una come me che vuoi che piaceri gli faccia a uno che se la passa bene». «I piaceri che può fare una donna non li può fare nessuno», disse Tommaso. Irene lo guardò, prese la borsa dall'erba fracica, la pulì un pochetto, fece l'atto per alzarsi, la scucchia le tremava e quasi stava per piangere, ma era decisa proprio a ronzare la discussione e andarsene. «Namo a casa», disse. «No, tu resti qua», fece Tommaso, stringendola per un polso e costringendola a rimettersi a sedere, che quasi la fece cascare. «Tu me devi da di», continuò arrotando i denti, «tutto quello che hai fatto da qua a sera, che so venuto sotto casa tua a fatta la serenata, insino a oggi dopo pranzo». Irene si rassegnò a dare tutte queste spiegazioni, triste, offesa, ma calma, perché sapeva che la coscienza ce l'aveva pulita. «Per me basta che dichi un giorno qualsiasi», fece, «perché per me l'altro sono stati tutti uguali. E poi non c'è bisogno che tu lo dico, che tanto tu o sai qual è la strada che faccio io». Tommaso se incarognì. «Mi chiamo Tommaso apposta, io sa», fece alzando una mano con la palma aperta e battendo sopra la palma col pollice dell'altra mano, forte, «a cosa? Io per 18 mesi sono stato all'oscuro di tutto, sa, sul conto tuo. E io non dormo mica in piedi, sa. A me mi devi da mettere carta in tavola». «Io non te capisco», disse Irene, accorata. «Tu mi parli così, ma perché? Ma che hai capito? E che ti hanno detto qualcosa? Dimmelo». «Allora», fece Tommaso, «dimmi un po'. Sto nipote autista, quant'anni c'ha?» «Ma quello è sposato!» esclamò Irene. «C'ha moglie, figli grandi, e poi conosce la famiglia mia. Ma ha tenuto un braccio da ragazzina!» «E il dottore?» interruppe Tommaso. «Non ho visto mai, non so nemmeno com'è», disse Irene. «E dimmi un po'», continuò Tommaso. «Ma quella farmaceutica lì, siete tutte donne che? Non ci sono uomini?» «L'uomini stanno all'altro reparto», spiegò Irene. «Ci stanno i facchini». Tommaso ebbe uno scatto e la guardò in faccia furioso. «Oh, vedi!» gridò. «Mo me vorresti di che te per più di un anno hai fatto Maria Goretti? Non hai parlato mai con nessuno!» «Ma che c'entra?» disse vibrante Irene. «A parlare, sì! Io sono una donna! E poi io con te non c'avevo nemmeno tanta conoscenza! E chi si immaginava che tu rivenivi da me?» Tommaso si mise in ginocchio con la faccia contro la faccia di Irene, con la bocca piegata e i denti sporgenti come quelli dei carogne. «Allora, vedi!» rigridò, «che c'è sta qualche cosa!» «E me», disse Irene, quasi tremando, «uno che ha cercato d'attacca a bottone con me! Ma però non c'è stato niente da fa'!» «Ma te gli hai dato retta!» sbottò sbavando Tommaso. «Te gli te ci sei fermata a parlare!» «Sì», ammise Irene, «così però». Tommaso non la lasciò finire, già era pronto e le allentò uno sganassone in una guancia che quasi le rivoltò la testa. Irene da principio non capì, lo guardò incerta, impaurita, poi si prese la faccia tra le mani e si mise a piangere. piano. Piagni, eh? Mi fa piacere, pensava Tommaso, addannato, guardandola ritto davanti a lei. Era venuto scuro, quasi. Tra le canne già c'era l'ombra. Nel silenzio, mentre Irene piangeva, si sentivano le voci e i gridi lontani e gente che cantava. Forse erano compagnie di giovanotti che se ne tornavano a casa di Burtina e altri giovanotti più lontano che, sentendoli, li sfottevano e gli facevano vernacchie, ridendo forte. Con la sera l'aria era meno fredda perché non soffiava più la brezza di prima. Era quasi tiepido tra la guazza che gocciolava sulle ortiche. Dopo un po', Irene smise di piangere, s'alzò con la borsa in mano e si incamminò. In silenzio, Tommaso le andò appresso, accendendosi un'altra sigaretta, ancora tutto infognato. Andarono su per il viottoletto che si vedeva appena come una macchia chiara tra le parate strappate, le canne e i mucchi d'erbacce. Risalirono a fatica perché sulla melma si scivolava per lo scapicollo fin sopra la Tiburtina e si diressero passo passo verso la fermata dell'auto. Camminavano zitti per la strada che era tutta un corri-corri di macchine con le prime lucette accese e di compagnie d'amici che andavano e venivano dandosi spinte, litigando, ridendo. Dopo un centinaio di passi che Tommaso se ne camminava ingrugnato con le mani in saccoccia, Irene, con la scusa di passarsi un dito dentro una scarpa che la stringeva facendole male, si fermò per reggersi con una piccola smorfia e s'attaccò a Tommaso per il gomito. Poi, ricominciando a camminare, continuò a tenerlo timidamente sotto braccio con la sua mano gonfia e rosa. Tommaso lasciò fare, zitto ancora, col grugno arrossato per la rabbia e la commozione. Andò avanti così, in silenzio, per un altro po', e infine disse, con la voce rauca: «Che ce l'hai i sordi per l'auto?» «Sì, ce l'ho», fece sderta Irene, con un'espressione di sollievo negli occhi, che quasi ricominciava a piangere di nuovo. Stettero ancora un po' zitti, fecero qualche decina di metri, e Tommaso ciancicò: «Irene, tu me m'hai conosciuto come so fatto io. Io non lo so se ti risulta o no, però io, se c'ho una cosa da dite, te la devo da di, perché non me va de scoppia dentro per te». Tacque, commosso per le sue parole, e riattaccò: «Guarda, che io non so de quelli che se grattano e corna camano. Mettetelo bene in testa. Io quando m'affeziono davvero. Mica m'affeziono per un giorno o due. Io t'ho fatto tutta sta cazziata, sta romanzina, perché me sento te volete bene. Se io non te pensavo per niente, mi accontentavo di quello che me passavi. Quello che veniva fuori con te era tutta roba trovata. E che me fregava?» Irene ascoltò in religioso silenzio, comprendendo tutto quello che Tommaso voleva dire. «Tu lo sai», disse infine anche lei, commossa, a mezzo fiato, «pure io te voglio bene».
Massimo Papolizio ha letto Una vita violenta, di Pierpaolo Pasolini. Ad alta voce è un programma a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.